Andrea Scanzi, intanto un piacere trovarti a Firenze. Oggi presenti il libro di una persona che conosce abbastanza bene, Sara Lucaroni, sempre lui. Si parla di Benito Mussolini, a 77 anni dalla morte. Perché è ancora presente questa figura nel nostro paese?
Ma intanto, per la fortuna di Sara, io qui sono soltanto come spettatore, perché a presentarlo ci saranno persone più brave di me come Saverio Tommasi e Nicola Fratoianni. Perché? Perché il motivo principale, secondo me, è che siamo un paese sostanzialmente a maggioranza di destra. Poi perché non abbiamo mai fatto i conti con il fascismo, perché abbiamo una memoria storica altamente evanescente, un po' da pesciolino rosso. E poi perché probabilmente la sinistra ha fallito, perché e sono esistiti determinati partiti che hanno mantenuto viva quella fiammella o fiamma mussoliniana, e adesso sai
fiamma come... il termine giusto,
esatto, infatti era voluto. E adesso sai, con la vittoria del centrodestra, è del tutto ovvio che tematiche come quelle toccate dal libro di Sara Lucaroni diventino ancora più stringenti. Non sto minimamente dicendo che il governo attuale sia fascista, dico però che non si è fatto i conti fino in fondo con il fascismo. Qualsiasi altro paese non avrebbe mai potuto vedere, secondo me, una forza di destra che si richiama palesemente al fascismo con il 20-25%. In Italia no, e c'è ancora gente che dice che Mussolini ha fatto anche cose buone. Diciamo, non abbiamo avuto la risolutezza nell'affrontare i nostri difetti che ha avuto per esempio la Germania.
Oggi è un giorno importante anche per un'altra tua fatica letteraria, è uscito sia in edicola che con il Fatto Quotidiano, e pensare che c'era Giorgio Gaber, figura alla quale sei legatissimo, una tesi di laurea dove lui avrebbe dovuto fare il correlatore. Insomma, ci spieghi quanto sei legato a questa tua nuova composizione?
Sono tanto legato a questa composizione, sono tanto legato a Giorgio Gaber, e tra l'altro siamo qui a Firenze e la cosa è molto adatta per parlare di Gaber e del mio rapporto con lui, perché io le prime volte l'ho visto o a Firenze o in provincia di Firenze. La prima volta lo vidi all'anfiteatro di Fiesole, e la foto che è nel libro che è uscito oggi di cui parlavi è proprio la mia, quando avevo 17 anni. L'ho intervistato la prima volta nel 99 al Teatro Verdi di Firenze, quindi ci siamo visti tante volte a Firenze, abbiamo cenato spesso a Firenze, per esempio all'Acqua 2, ho molti ricordi con lui. Sai, per me è stato un maestro, è stato un punto di riferimento, è stato un amico, è stato un compagno di strada, è stato l'idolo di mio padre, e quindi quando se n'è andato per tutti questi motivi c'è stato un lutto familiare che secondo me ancora c'è, perché se nomino Gaber a mio padre si rimette a piangere. Al netto delle implicazioni personali, ho voluto scrivere questo libro che è uscito oggi, come dicevi tu, per Pepper First, perché intanto è il ventennale della scomparsa, perché Giorgio se n'è andato il 1 gennaio 2003. Poi perché, diciamo, conosco la materia, visto che mi ci sono laureato, visto che lo racconto a teatro da 12 anni in tutta Italia. E poi perché credo ci sia bisogno di raccontare Gaber, perché molti, per non dire tutti, conoscono il nome Gaber, ma pochissimi conoscono il repertorio di Gaber. Io conosco tantissime persone, anche famose, che mi dicono Gaber è bravissimo, poi gli dico sì, ma quella canzone la conosci, quello spettacolo lo conosci? No. Perché Gaber è diverso da De André o da Guccini, non ha fatto dei dischi, ha fatto degli spettacoli, quindi o lo andavi proprio a cercare oppure non lo conoscevi. Per tutti questi motivi credo che il libro e pensare che c'era Giorgio Gaber sia un libro utile anche per scoprire proprio Giorgio Gaber. E poi c'è un'altra primizia questo libro qua. È un libro che ha tanti interventi inediti di persone che lo hanno conosciuto, lo hanno amato, persone famose. Penso a Guccini, penso a Fossati, penso a Vecchioni, a Baglioni, a Cremonini, a Marino Bartoletti. Tutte persone che hanno scritto una pagina o anche due o tre apposta per me. Un motivo in più, secondo me, per acquistare il libro e per volergli bene.
Prima il libro su Battiato, ora il libro su Gaber, una vera e propria dimostrazione della sua passione per la musica.
Ma sai, sì, è verissimo quello che dici, e tra l'altro non credo che sarà l'ultimo quello di Giorgio, perché l'idea mia e della casa editrice è di fare proprio una collana di almeno 4 volumi legati ai cantautori. Per esempio il terzo credo che sarà con ogni probabilità di André. Io mi sono laureato sui cantautori, non solo su Gaber. Io vengo dalla critica musicale. La cosa buffa è che poi il lavoro mi ha portato al successo, bene o male, parlando di politica. Quindi io, diciamo, ho allargato il mio pubblico e sono diventato noto televisivamente come opinionista politico. Ma io vengo dalla musica e dallo sport. Io scrivevo di musica per il Mucca Selvaggio, scrivevo di sport per il Manifesto e per altri giornali, ho scritto anche per il Guerri Sportivo. Le due cose che mi fanno più impazzire sono sicuramente la musica, tra quelle dicibili, diciamo così, tra quelle che posso raccontare a voi, sono sicuramente la musica e lo sport. Non ti direi mai la politica. Poi la politica è diventato il mio lavoro, ma come dico spesso, e non è una battuta, capisco molto più di musica che non di politica.
Appunto, passione per la musica, per lo sport, anche per il calcio. Prima di parlare del suo Milan, questo mondiale lo sta seguendo?
ti dico e vi dico la verità, molto poco, perché un po' perché non c'è l'Italia, quindi è inutile girarci intorno. Quando non c'è la nostra nazionale lo segui meno, un po' perché probabilmente amo il calcio meno di quanto non lo amassi 10-20 anni fa, soprattutto perché è fatto in Qatar. Vi dico la verità, non voglio fare il solito bacchettone che sta qui a dire però i diritti civili, i diritti umani, però faccio un po' fatica a seguire un mondiale che so com'è nato, so dove viene svolto, so quanto è costato in termini di vite, di diritti civili. Dopodiché è chiaro che se sono a casa, se non abbiamo di meglio di fare con la mia compagna, qualche partita l'ho vista, ho visto Spagna-Germania, ho visto ieri il Portogallo, appena ho finito di essere dalla Gruber, però ecco, ti potrei dire più o meno tutti i risultati perché mi tengo informato. Non sono particolarmente stimolato, l'entusiasmo che avevo negli anni 90 e negli anni 0 non ce l'ho per questi mondiali del Qatar.
E invece questo terremoto in casa Juventus, come l'ha presa questa notizia?
Non me l'aspettavo, ma per ignoranza mia, cioè ho scoperto che tutti coloro che seguono la vicenda da anni e conoscono la Juventus se l'aspettavano, anche i rinvii del CDA delle ultime settimane lasciavano presagire quello che è successo. Ho studiato un po' le carte successivamente, mi sono reso conto di quello che ho subito pensato quando ieri sera ho sentito la notizia, peraltro durante il Portogallo, perché l'hanno data in Rai e l'ho sentita in quel momento lì. Beh, la motivazione mi sembra evidente, hanno preferito fare questa scelta per salvare la Juventus, per evitare che la situazione della società peggiorasse ancora e perché si sono resi conto che da una parte l'inchiesta della Consob e più ancora l'inchiesta della Procura di Torino sono molto serie. Si dà per scontato che ci saranno rinvii a giudizio. Vi ricorderete che mesi fa era addirittura stata ipotizzata la richiesta dei domiciliari per Andrea Agnelli, quindi significava che comunque in qualche modo qualcosa c'era, perché si temeva la reiterazione del reato. Per tutti questi motivi credo che abbiano dovuto far saltare il banco, perché era l'unica maniera per salvare la società.
Resto in Serie A, andiamo al tuo Milan. Tra l'altro qui con Firenze è un rapporto parallelo in virtù della passione tua per Rui Costa, immagino.
Come no?
Ti aspettavi qualcosa in più dai campioni d'Italia quest'anno? Credi ancora nella rincorsa scudetto? C'è modo di recuperare il distacco dal Napoli?
No, non mi aspettavo di più, perché secondo me non siamo la squadra più forte. Mi aspettavo di più dall'Inter, dalla Juventus, e credevo che saremmo stati a quest'ora terzi o quarti, diciamo più o meno dalle parti del Napoli. Ho sbagliato sul Napoli, non mi aspettavo che il Napoli fosse così forte. Mi aspettavo esattamente il Milan com'è, abbiamo se non sbaglio un punto, due punti meno dell'anno scorso con le stesse partite. Abbiamo buttato via qualche punto in qualche partita cosiddetta facile, ma è tipico del Milan. Anche l'anno scorso, quando vincemmo il campionato, riuscimmo a complicarci la vita con lo Spezia, con l'Udinese, con la Salernitana. Ci manca probabilmente almeno il punto nello scontro diretto con Napoli, ci mancano i due punti con la Cremonese, però credo che tutto sommato abbiamo i punti che meritiamo. Non imputo grandi colpe a Pioli, che sta facendo benissimo. Abbiamo sbagliato a oggi la campagna acquisti, perché non c'è un acquisto che ha funzionato, a partire purtroppo da De Ketelaere, mentre il Napoli le ha indovinate tutte. Teoricamente c'è ancora margine, perché li puoi recuperare 5-6 punti a Napoli. Certo, se il Napoli continua così stravince già ad aprile, dubito che ce la faccia. Al momento mi sembra largamente favorito. Mi aspettavo un recupero della Juventus, non so dopo questo terremoto come reagiranno. Io continuo a pensare che l'Inter romperà molto le scatole, quindi non ti dico che firmerei per il secondo posto, ma se arrivassimo secondi a fine stagione sarei tutto sommato contento, tenendo conto che nel frattempo siamo anche andati avanti in Champions League.
L'ultimo avversario in ordine di tempo è stata la Fiorentina. Al di là della partita che ha fatto tanto discutere, che squadra ha visto in quella partita e che squadra sta vedendo quest'anno?
Allora, io credevo che a quest'ora la Fiorentina avrebbe avuto qualche punto in più, perché l'anno scorso è stata la squadra che quando era in forma ha espresso uno dei migliori giochi. Italiano ha fatto benissimo l'anno scorso, magari è partito un po' tardi, però comunque secondo me ha lavorato molto bene, ci ha messo sempre in difficoltà l'anno scorso, vinse con merito l'andata, nel ritorno io mi ricorderò sempre che pensai abbiamo vinto lo scudetto quando vincemmo con la Fiorentina, me la ricordo benissimo quella partita, voi aveste la Fiorentina, ebbe un'occasione clamorosa di testa, fece un mezzo miracolo il portiere Cabral, fece un mezzo miracolo e lì quando poco dopo segnò Leao dissi mi sa che l'anno buono, quindi per me l'abbiamo vinto proprio con la Fiorentina. Hai ragione nel dire che è stata una partita abbastanza bizzarra e discutibile l'ultima, per una serie di vicende sia arbitrarie, non solo, perché non avreste rubato niente se aveste pareggiato come minimo. mi sembra di dire che siate al momento, la Fiorentina al momento sia una squadra da metà classifica, sia una squadra che oscilla tra la settima e la decima posizione. Credevo che avreste potuto dare fastidio, diciamo, subito dopo le prime sei. Quindi credevo che avreste potuto magari conquistare un posto, il settimo posto, e ancora c'è la possibilità. Evidentemente qualcosa non ha funzionato, però continuo a vedere più pregi che difetti in questa squadra, soprattutto nell'operato di Italiano. Poi ci sono anche dei membri dell'entourage che conosco, ci sono delle persone, il preparatore dei portieri, per esempio Max Benassi, è un mio caro amico perché giochiamo anche a padel insieme, visto che lui spesso gioca ad Arezzo, quindi è una squadra che seguo sempre con affetto, anche se spesso ci avete bastonato, perché il Milan insomma ce l'ha come bestia nera, mi ricorda anche il famoso gol di Amauri che ci costò uno scudetto. Però io la Fiorentina voglio bene, una squadra che mi sta simpatica, sarà che mio padre tifa Fiorentina, sarà che c'è Rui Costa, che c'ho tanti ricordi, che c'era Roberto Baggio, eccetera eccetera eccetera, Antognoni, uno dei più grandi dieci nella storia del calcio. Quindi a me piace, e ripeto, venendo all'attualità, secondo me è una squadra a cui manca qualche punto, che ha buttato via qualche punto a inizio stagione, ma c'è del materiale, c'è della qualità e c'è soprattutto un ottimo allenatore.
Magari, e chiudiamo, può vincere la Conference League, può provare a farlo?
Può provare a farlo, e la Roma l'anno scorso ha dimostrato che è una competizione da rispettare, quindi basta con sta storia che è la Coppa del Nonno perché è insopportabile. Ci sta che lo dica un tifoso della Lazio per prendere in giro il tifoso della Roma, quello fa parte dello sfottò ed è bello nel calcio. È una competizione che merita rispetto, certo, non è l'Europa League, men che meno la Champions League. Io preferirei vincerla, però nel momento in cui ci sei la devi vincere. La Fiorentina non è favorita, ma onestamente io in Conference League non è che vedo delle squadre e penso, accidenti, la Fiorentina non deve neanche scendere in campo. Non è la favorita, però è tra quelle 8-10 squadre che può vincere, anche meno di 8-10, forse anche 4-6.